Il primo ospite della stagione starà bene come sulla pizza? Non so che ho detto.
Basta, va bene così. Basta, signori e signori, Tania Denile.
Mi sento tutto un friccio.
La varietà del mondo.
Oreficeria. Piace questa bambola?
Anche.
È mia. Noto la leggera ironia.
No.
Con le mani una camassata.
Ma poi arrivano pure oliva la scolana, perché te ne vai? Maria!
Posso dire chi se ne frega?
Ma quest'anno il tavolo è più piccolo.
No, mica è lo stesso identico.
Quindi
tavolo.
Quindi io sono più grassa
dell'anno scorso. No, non è vero neanche questo. Siamo nelle stesse posizioni dell'anno
no,
scorso.
No, è più piccolo.
È uguale, identico.
Ma noi c'ho questo ricordo di questo tavolo enorme.
No, è lo stesso tavolo. Non ci siamo mai sdraiate sul tavolo.
Ma quando mai?
Mai. Forse tu in mia assenza. Però vabbè, dai.
Iniziamo.
Sì.
One, two, three, signore e signori,
ladies and gentlemen,
madame e messieurs,
damen und herren, ed eccoci qui per una nuova straordinaria puntata di Gioconde,
il podcast sulla storia dell'arte di cui non sapevate di aver bisogno,
ma che noi abbiamo voluto fare lo stesso.
E adesso Maria,
3, 2, 1, sigla!
È arrivato Gioconde, il podcast sull'arte, nessuno l'ha chiesto, ma noi lo facciamo lo stesso.
E rieccoci qui, rientrati dalla sigla. Pensa Maria che gli orchestrali della nostra sigla sono gli stessi del concerto di Vienna.
Non abbiamo orchestrali.
Lo sapevi?
No,
adesso
non è vero.
Sulla marcia di Radeschi, guarda quanto sono colta. Tu, io sono perla ai porci, proprio accanto a te. Allora,
a me.
Innanzitutto direi grazie al nostro sponsor persona, by Marina Rinaldi.
Siamo cariche nel presentarvi?
Chi?
Chi presentiamo oggi?
Maria, oggi è il primo ospite della stagione.
Straordinario.
Sai, ci sono delle cose stagionali, funghi, cetrioli, e oggi è il primo ospite della stagione. Starà bene come sulla pizza? Non so che ho detto, però insomma è il primo di innumerevoli ospiti.
No, 5 persone che ringraziamo, però non sono numerevoli.
Dei numeri incredibili. Vabbè. Adesso però, Maria, prima di lasciarci andare a questo nostro primo ospite,
sì,
è arrivato il gioco finalmente, per cui tutti quanti i nostri ascoltatori ci hanno proprio, non ce la facevano più senza questo gioco, hanno aspettato, pensa Maria, hanno aspettato 5 anni rispetto alla prima edizione e finalmente dopo 5 anni c'è di nuovo il nostro gioco, lo svelamento dell'opera.
Non sono passati 5 anni.
È per creare hype, Maria, ma non so niente, guarda, questa cosa del marketing.
Veramente, non mi appartiene,
Allora, adesso chiamiamo il nostro valletto.
Ecco, un applauso.
Nel nome del patriarcato, Antonio Losito, vieni.
Bravo Antonio, bravo, grazie.
Autore, sceneggiatore, bravissimo. Bravissimo, invece qua porti le cose. Sei contento?
Ok, il nostro valletto ha portato una serie di oggetti quantomeno particolari.
Spiega.
Lo spiego per i nostri ascoltatori. Michela ha appena indossato una maschera da uccello, molto brutta, devo dire. Sta mangiando una bambola e muove in maniera sincopata con le mani una camassata. E un flauto dolce delle medie.
Sto soffocando qui dentro.
Credo che abbia molto caldo e io penso di aver capito da questa straordinaria interpretazione. Basta, smettila di mangiare le bambole. Che oggi parleremo di Hieronymus Bosch, giusto?
Oh,
al momento di le cuffie, attenzione.
Sì.
Ok, grazie.
Oh,
ma
Gesù,
Michela,
Gesù,
ti posso chiedere una cosa, già che siamo qui? No, con questi oggetti
già che ci sei.
Ma tu sai suonare il flauto dolce?
Mortacci. Sai quante cose posso fare con sto flauto? Guarda,
facci sentire. Sono estasiata. Basta così. Va bene, grazie. Basta. Va bene così. Basta!
A solo!
Michela,
tu pensavi di cogliermi in castagna, ma io ho tanti talenti.
Guarda, mi hai levato le parole di bocca. Stavo dicendo, Michela Girò, una donna dai 1000 talenti. Il nostro artista di oggi, Hieronymus Bosch, veniva definito già nel 1567 dal mercante scrittore Ludovico Guicciardini come inventore nobilissimo e meraviglioso di cose fantastiche e bizzarre. se vi eravamo sembrate pazze nella prima edizione e nelle puntate precedenti, cioè nella puntata precedente, oggi veramente non ci siamo risparmiate. Infatti il dipinto di cui parleremo è tra i più enigmatici della storia. Un dipinto complesso e misterioso sul quale sono stati versati fiumi di inchiostro per capirne il significato e darne un'interpretazione. Non un'unica interpretazione, ma plurime, discordanti, non definitive, in continuo studio e cambiamento.
Quindi possiamo dire quello che ci pare oggi?
Assolutamente no. Si tratta del Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch, un grande trittico olio su tavola, databile al 1495-1505 circa, e conservato oggi al Museo del Prado di Madrid. Ma prima di addentrarci nei meandri delle interpretazioni di questo straordinario trittico, Michela, cos'è un trittico?
È un armadio.
No, è un po' riduttivo, un po' tranchant.
Ho capito, c'ha le ante, è un armadio.
No, ma è un dipinto su tavola in tre scomparti, quello centrale e gli altri due che si chiudono i laterali.
Sì,
no?
Capito, costa un po' di più, però mi pare di capire che è sempre un armadio.
Vabbè, oggi andiamo all'estero, andiamo avanti. Ma non cambiamo città, ma cambiamo nazione. Michela, per favore, la sigla del contesto storico.
Contesto storico, non cambiamo città, ma cambiamo nazione. Come ha detto Maria, questa è la sigla del contesto storico, che tutti lo sappiano.
Allora, come cambia questa sigla?
Beh, come il mio umore, che è molto basso. E facciamo entrare il nostro ospite, il nostro,
nostro primo straordinario ospite, signori e signori, Tania Denile!
Tania, che grazie. Piacere essere qui. Guarda che ti regalo una maschera per te.
Ho sempre desiderato una maschera così.
Per
andare all'università senza essere riconosciuta.
E ottimo. Oggi puoi farlo, pensa. Ottimo, ti piace questa bambola?
Anche.
È mia.
No,
allora, non puoi averla. Allora, Tania, come mai sei qui? Chi sei? Cosa fai? Grazie per essere venuta. Parlaci di te.
Io l'avrei messo in una maniera diversa. Innanzitutto, Tania, grazie per essere venuta.
Ah sì, grazie per essere qui.
Per essere qui, per aver accettato il nostro invito. Raccontaci un po' di te.
Grazie a voi per avermi invitato. Allora, io tra le altre cose insegno Dutch and Flemish Art History all'Università di Tor Vergata.
Understand.
E quindi mi occupo appunto di arte
fiamminga.
Aspetta,
che vuol dire Dutch and Flemish?
Olandese e fiamminga, perché sono due cose diverse. A un certo punto diventano due cose diverse, ma quando nel contesto storico di cui ci stiamo occupando in questo momento tutto viene definito ancora fiammingo, non c'è stata ancora la divisione tra Fiandre e Olanda. Quindi insegno appunto questa materia all'Università di Tor Vergata. E
che salutiamo.
Sì, beh, relativamente, perché noi abbiamo fatto la Sapienza.
Ma anche
quindi,
io.
Insomma.
Tania,
allora bene. Si gioca in casa.
Salutiamo Sapienza, Tor Vergata e le università tutte. Allora, Tania,
sì, però la Sapienza un po' di più.
Stai zitta. Allora, Tania, mi dispiace che tu sia entrata ora nel programma, perché devi sapere che Michela si occupa del contesto storico, un contesto storico
accidenti.
Un po' particolare,
accidenti.
Un contesto storico che adesso ci declamerà. Ah, poi una cosa che fa Michela spesso, lo faceva
sì.
Anche l'anno scorso, mi leva tutto lo spazio.
No, non è questo, io penso una cosa, che lo spazio dell'ospite è sacro, io invece su Maria posso tranquillamente, perché non so, te l'ho detto, il tavolo è più piccolo quest'anno, cioè hanno fatto dei tagli di budget, quindi così. Hanno fatto degli abili tagli a livello di circonferenza, che è difficile da fare, di essere giotto per farsi tagli, e lo hanno fatto.
Vabbè,
hanno ridotto questo tavolo.
Raccontaci allora, quindi, e sentiti libero di interromperla, anche di percuoterla.
Allora,
vuoi.
Nord Europa, fine 400, inizio del 500, dove arte, economia, società, design, educazione, vichinghi, tipo il fidanzato di Letta Leotta, si avvicendano. Ci troviamo in questa fase della storia del Nord Europa molto particolare, e infatti proprio in questi anni che la maggior parte dei Paesi Bassi e del Belgio vennero unificati per la prima volta sotto il Ducato di Borgogna, e quindi a tutti gli effetti in un possedimento del regno spagnolo. Nel 1433 Filippo il Buono, da non confondere con Filippo Coso l'altro, conquista la contea olandese, e una volta annesse anche le Fiandre meridionali, l'attuale Belgio, e gli stati degli attuali Paesi Bassi, fino a quel momento divisi in contee e ducati, si trovano sotto la corona spagnola. Noi praticamente dobbiamo immaginare, certo Maria, una società
signora,
politica, culturale ed economica molto diversa a quella degli stati italiani, perché qui c'era molto cash, big money.
Sì, mica è vero, però cioè, non è che in Italia c'erano i pazienti,
no, sì,
Firenze
Maria,
c'erano i medici, no,
sì,
capito?
Però,
il commercio sicuramente.
Sì Maria, ma qua siamo all'estero, freshness, capisci? Cioè basta con questi spaghetti, con questi mandolini, tu sei molto provinciale, io lo so, tu sei provinciale, io lo so perché Tania
provinciale.
Devi sapere che io ho fatto uno speciale Netflix che è andato in 190 paesi, quindi io so che vuol dire essere internazionale, Maria un sì. po' meno, ma comunque le concedo di stare accanto a me.
Allora, grazie Michela, l'ho già detto nella prima puntata.
Maria è un po' invidiosa di questa cosa, no?
Sì.
Dello speciale, del fatto che io comunque ho vinto dei premi.
L'invidia è sempre tra i sette peccati capitali, ricordiamolo.
Tu per caso sei premio satira?
Io sono premio satira 2020.
Oh, incredibile!
Quindi, insomma, sì, tu sei accanto a una persona premiata.
Qui
Tania. Come
un po' l'invidia cresce.
Come ti senti?
Mi sento tutto un friccico.
Impara, Maria. Vai,
molto bene,
ti cedo
molto
la
bene.
Parola a questo
grazie,
punto.
Grazie, mi cedi la parola. Allora, io volevo chiedere a Tania, dato che abbiamo qua questa straordinaria prima ospite, un pochino di vita del nostro Bosch, perché noi sappiamo che se ne sa molto poco e poi soprattutto non sappiamo ben pronunciarlo, credo.
Io ci provo. Quindi, ed è, aspetta, Ertogenbosch,
che è il luogo di nascita.
Sì.
Sertogenbosch.
Sento che
sento anche, che boss. E vi rivelo un'altra cosa, Bosch non è Bosch ma è Boss.
Quindi è
Jerum Boss.
Jerum Boss.
Boss, vedi?
Oh mio Dio.
Vedi quante cose si scoprono?
Ma è una cosa incredibile. Così,
E ci dicono gli studi, correggici se sbagliamo, che il nostro Boss ha iniziato ad apprendere i rudimenti dell'arte pittorica nella bottega di famiglia.
Esatto.
Che facevano i signori Boss?
I signori Boss erano pittori non di prim'ordine, ma sia il nonno sia poi anche il padre Antonis avevano una bottega dove anche gli zii, quindi sappiamo che si non erano diciamo artisti in senso come dire alto, si occupavano
ma ne soffrivano
tempi.
Di questa cosa o loro
non,
se ne
non erano consapevoli.
Madonna,
al tempo
quanto è bello non essere consapevoli nella vita,
è proprio la chiave del successo.
Non sono un artista di prima,
però non lo so il che aiuta, no, non, nel senso che comunque all'epoca di Boss l'artigiano si confondeva con l'artista, quindi i signori Boss si occupavano molto anche di decorazioni, quindi diciamo ecco disegnavano reficerie, cancelli.
Puoi dire oreficerie?
O reficerie.
Ma che tu hai detto oreficerie?
Oreficerie.
Hai detto una maniera che proprio.
Oreficerie.
In quel periodo in cui siamo appunto tra fine 4 e inizio 500 sappiamo soltanto che per Boss è il più denso di commissioni.
Stava una rota dei trittici, è tipo lo shabby chic nel 2015.
In effetti, diciamo,
sì, la rotta di collo.
È un fenomeno abbastanza particolare, perché Boss si differenzia un po' dagli altri artisti e lo sa, lui sa di essere figo.
Ah, lui è consapevole.
Lui è consapevole rispetto ai parenti, tant'è che sceglie di firmarsi con questo nome, diciamo, latino, quindi non Jerun, ma Hieronymus, e non il suo cognome vero, Van Aachen, ma Boss, quindi come a dire
come Rosalino Cellammare in arte rom.
Esattamente, quindi,
proprio così.
Però lui vuole sottolineare che proviene da quel posto, quindi in qualche modo anche far diciamo diffondere la fama anche del luogo da cui proveniva, quindi lui decide di chiamarsi con diciamo il suo diciamo, paese d'origine.
Quindi secondo te io mi dovrei chiamare Balduina?
Esatto, Michela Balduina. Michela giusto Balduina non suona.
Suona bene,
va
io
bene.
Dico che suona bene, suona bene. Quindi il nostro giardino delle delizie, o trittico delle delizie.
Opera difficilissima.
Come si dice in lingua originale?
Sappiamo che il primo diciamo titolo che gli viene dato è nel 1593, quando si trova al monastero dell'Escorial, viene definito la varietà del mondo, quindi la varietà del mondo, come a dire la varietà del mondo.
Mondo.
Questo diciamo ci fa capire la difficoltà di descrivere un'opera che non si può descrivere, quindi parlo di qualcosa in cui c'è tutto.
Ma
c'è
noi
la
lo
varietà
faremo, noi ci proveremo.
Michela ci riuscirà.
No, ci riuscirete perché insomma con tutto il bene. Io ho tante doti ma non sono esperta di
ma la varietà del mondo, ma
sì, no, certo.
Sei così internazionale. Michela.
Noto della leggera ironia.
No!
Ed è esattamente la chiave con cui fare questo podcast, quindi te la concedo.
Bene, bene. Allora, dicevamo che comunque
in questo caso c'è una committenza importante. Qua c'è Filippo il Bello, duca di Borgogna, che nel 1504 gli commissiona il quadro del giudizio universale, da non confondersi con l'altro che è Filippo il Simpatico, che comunque insomma, cioè è uno che è simpatico, però alla fine pure lui è un aristocratico, è un nobile, c'ha un ducato, quindi alla fine durista te deve fa, alla fine c'è stai. Vabbè, perché comunque so.
Va bene, in questa lone di mistero andiamo avanti con
mistero.
Ma perché?
Così, mistero, perché? Mi piaceva perché? Dirlo.
Ti piace? Va bene, il mistero, un po' alla Ruggeri, il mistero che pervade la vita degli artisti. Andiamo a sondare le prime informazioni sull'opera che abbiamo scelto di raccontarvi oggi.
Il trittico delle delizie, che Maria, a me quando penso al trittico delle delizie, penso sempre quando stai in pizzeria e fa, oh, chi ha ordinato un trittico delle delizie? È una cosa che a me piace. Ecco, so se te le... che? Che
continuate.
Dove vai?
Continuate pure.
Perché? A Marì? Ma Marì, vado pure oliva la scolana, perché te ne vai? Maria! Ciao. Ci sono i fiori di zucca! Capito?
Una delizia dietro l'altra, non perdertele.
La bruschettina, la mozzarella filante. Mo arriva la quattro stagioni. Allora, senti, fine di questo momento basso. Però tu sei qui perché ci devi spiegare l'inspiegabile, no? Questo trittico delle delizie. Vai.
Allora, questo trittico delle delizie è molto difficile, ripeto, descriverlo e dargli una... diciamo un senso che sia uno, perché in realtà poi ne ha 100.000 e quindi nessuno. In pratica...
Ricordiamo che per il gentile pubblico sia audio che video, che noi non lo vediamo neanche il quadro, quindi ancora più difficile,
a memoria. Una delle interpretazioni basilari è che si tratta della rappresentazione della forza, dell'amore, ma anche della degenerazione di questo dono che era stato fatto ad Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, che portato alla degenerazione conduce agli abissi dell'inferno. C'è però da dire una cosa importante: cercare di spiegare tutto questo trittico è sbagliato, perché il trittico è una sorta, deve essere anche una sorta di tentazione per lo spettatore. È il demoniaco che si esplicita in queste forme che ci lasciano avvicinare quanto basta per attivare in noi il processo di seduzione, ma se noi lo capissimo, diciamo, del tutto, verrebbe meno, diciamo, questo anche processo. Quindi c'è il demoniaco, è questo, anche perché, attenzione, il demoniaco non ha senso. È un qualcosa che cerca di sostituirsi a Dio, ma Dio ha ovviamente un significato. Se i simboli avessero... non ci sono simboli, il simbolo ha un significato.
È bellissimo, Tania, tu pensa che io in parallelo a questo podcast sto stilando un compendio di frasi per fare all'amore. Tu entri nei locali e fai sbrobom, capito? Ne abbiamo tante nel corso di questo podcast che io sto preparando. Quindi questa l'ho appena fotografata per metterla nel mio compendio di frasi per fare all'amore. Ti ringrazio.
Sono lusingata.
Ti faccio sapere come va, insomma, voglio dire. Ho trascinato Maria, no? Ho trascinato Maria in questo ganglio di moralità.
Ormai siamo più verso l'anta destra. Voi siete già nel degenerato.
Noi siamo già nell'inferno.
Quindi in quello che gli olandesi fiamminghi chiamavano il Verkeer de Wereld, cioè il mondo alla rovescia.
Quindi questo è il Verkeer de Wereld?
È il Verkeer de Wereld. E tra l'altro, Michela, tu sei perfetta per il mondo fiammingo, perché una degli aspetti che anche
me l'hanno detto,
mi hanno sempre incuriosito e forse mi hanno avvicinato anche, diciamo, sin dall'università a questo mondo, è la centralità del comico, cioè della comicità. Una comicità che viene utilizzata in realtà per censurare, ovviamente, quindi la risata che censura i comportamenti sregolati contro la cultura, e quindi ecco perché venivano rappresentati questi contadini in atteggiamenti, come dire, sconvenienti. Questo per sottolineare, dovete immaginare che queste erano opere realizzate per una committenza colta, e quindi evidentemente tutto l'entourage della corte borgognona e appunto dei duchi del Brabante, per cui vedere questi contadini, o comunque appunto anche il mostruoso, questi mostri in atteggiamenti sconvenienti, segnava la distanza dai comportamenti irrisi. Quindi io rido proprio per sottolineare che ovviamente io sono diverso, quindi rido nei confronti del comico, quindi è molto presente. Boss fa parte, aderisce alla devozio moderna, che è una sorta di anticipazione della riforma protestante, quindi sta, sì, quindi sta, anzi lui crede che l'uomo, e lo rappresenta appunto come un essere imperfetto, l'unico modo per contrastare il demoniaco è affidarsi all'imitatio Christi, quindi l'imitazione di Cristo, dei, di chi ha fuggito il mondo come gli anacoreti, Sant'Antonio, quindi gli eremiti, perché il demoniaco esiste, esiste anche nel paradiso terrestre, esiste da sempre, quindi non dobbiamo dimenticare che il significato ultimo dell'opera di Boss e anche appunto del trittico del Giardino delle Delizie è serio, ma utilizzando la chiave del comico. E anzi, questa è un'altra cosa che a me piace e mi è piaciuta sempre, diciamo, questa diversità dei temi nella trattazione, appunto, dei, diciamo, dei soggetti della pittura. C'è questo Karel van Mander, che è un po' il Vasari, diciamo, del nord. Vasari, Karel van Mander.
Allora, guarda, in questo podcast non c'è tolleranza per due cose, Vasari e il perdono.
Ma io parlo di Karel van Mander, che è l'altro, l'anti-Vasari.
Ecco. Allora sì.
Anzi, allora, al contrario di quello che dice Vasari, proprio per dire, ma io non sono d'accordo con Vasari, Karel van Mander dice...
Ci faccio una maglietta col nome di Karel
van Mander. Dice che se il pittore non sarà portato per la pittura di storia o per la pittura di figure, allora potrà occuparsi di cucine, fiori, animali, marine, incendi, quindi una profusione appunto di soggetti laici, quindi una assiste a una secolarizzazione dei temi dovuta essenzialmente a una condizione socio-economica molto diversa. I committenti nelle Fiandre non sono, come in Italia, principalmente i grandi signori o la Chiesa, ma esiste un mercato dell'arte sempre più svincolato dall'autorità ecclesiastica, quindi un mercato libero, cioè quindi i pittori producono per un mercato e producono per una borghesia molto abbiente che richiede questo tipo di opere per decorare le loro abitazioni, e quindi in qualche modo gli artisti si adattano ai gusti della borghesia, e quindi è chiaro che la borghesia può essere interessata a temi molto diversi, il paesaggio, la natura morta, i ritratti, e non solo le storie sacre o, diciamo, quelle più legate, insomma, sì, quelle che tradizionalmente sono tradizione, diciamo, preponderanti italiana nella cultura figurativa italiana.
Se vogliamo appunto spiegare anche un po' ai nostri ascoltatori e telespettatori, noi per arrivare a un tipo di pittura di paesaggio dobbiamo aspettare un altro secolo e mezzo.
Esatto.
Solo sì, paesaggio,
alla fine
solo
del
marina.
500.
No, arriviamo
alla fine del 600. Scusami, con Clemente VII non c'è Bruegel. Ah, Bruegel, certo. Sì, Bruegel che viene. Sì, esatto. Sì, si sta a parlare piranesi, è molto tardi. Sì, sì.
E Bruegel, stiamo parlando appunto di Jan Bruegel, che è appunto partecipa, eredita questa, diciamo, questo immaginario dal padre Peter Bruegel, ma quando parliamo del 600, questo genere e delle, io l'ho chiamato in un libro che ho scritto, l'ho chiamato fantasmagorie, l'ho chiamato io, lo chiamano all'epoca, cioè spookereien, spook vuol dire fantasma come spook. Ebbene, per dire che comunque quell'immaginario che nasce con Bosch nel 600 diventa un'altra cosa, diventa a quel punto un genere lì sì svincolato dal contesto religioso, tant'è che non le chiamano più tentazioni di Sant'Antonio, ma fantasmagorie, una cosa che non esiste, e allora vengono lì ad essere abbinate per esempio a stregonerie, rappresentazioni di incantesimi.
A questo proposito io sì, mi leggo e ci hai parlato adesso accennando di un libro.
Sì.
Dici qualcosa di più di questo libro.
Questo libro nasce come, diciamo, prodotto di quella che è stata la mia tesi di dottorato, che ho svolto metà alla Sapienza, metà all'Università di Leiden. quindi in Olanda, e tratta appunto della storia, copre due secoli, quindi come l'immaginario di Bosch si trasforma in, quindi nell'opera di tanti artisti noti e meno noti, alcuni veramente ignoti, in una, diciamo, in un genere che interessa a quel punto, perché tratta tutta una serie di, diciamo, anche, diciamo, di tematiche allora molto in voga, come appunto la caccia alle streghe, l'incantesimo, l'esoterico, e anche lì la cosa interessante è vedere come questi artisti, soprattutto come questo genere si modifica man mano che questi artisti incontrano la cultura figurativa italiana. E allora l'inferno, diciamo, quello di Boss, incontrando la mitologia classica, diventa Orfeo agli inferi, diventa Giunone agli inferi, Enea, la Sibilla agli inferi, e quindi
c'è una commistione tra culture che,
esatto,
porta un,
questa è una cosa veramente molto interessante, e come, anzi, si vede come i più, diciamo, interessanti tra questi, artisti, Jan Brueghel il vecchio, Jacob van Zwanenburg, che tra l'altro viene processato nel 1608 dall'Inquisizione a Napoli per aver,
quando te sbagli
esatto, per aver esposto un quadro di stregoneria nel suo studio. E qui capiamo anche come un genere, evidentemente lui si sta occupando di un genere per lui anche molto divertente, ma
sì,
trattare questo,
esatto, no tesoro,
no, quando sbagli il contesto
mi sa che non ti sei scordato che in Italia le cose non fanno ridere.
Napoli 1608, no, processato way. E poi, quindi ecco, quindi è la storia di questo
ucciso?
No, è scappato però dopo qualche anno, è ritornato nei Paesi Bassi.
Buona la pizza, però ragazzi, forse un
ma aveva preso moglie a Napoli, non so se la moglie poi è rimasta, no, forse va con lui nei Paesi Bassi.
Ci credo. Sì. Ti volevo chiedere appunto se tu ci potevi fare una, appunto, una piccola descrizione di questo trittico. A noi ci piace molto l'inferno, chiaramente, la mia parte preferita, però appunto se ci puoi fare questa descrizione per quel che è possibile, perché poi la particolarità di quest'artista è come se fosse, guarda, un termine improprio, mi permetto, una sorta di miniaturista per alcune...
Non è improprio, non è affatto improprio.
Michela sorride sornione e molto soddisfatta della telecamera.
Sì. Brava Michela.
Sai che ho preso 30 lode a fondamenti, però vai avanti.
Sì, arte ricordo, arte fiammingo, 30, la lode anche, sì.
Ah, se 400 e 500, 30 lode, sì. Sì,
preparatissima.
Sì. Invece contemporaneo e medievale, un po' meno, insomma, vabbè, ciao.
E non sbaglia affatto, perché di fatto, diciamo, la grande innovazione di Boss è il fatto di aver portato al centro delle sue opere un immaginario che esisteva ma ai margini. Cioè tutto questo, soprattutto quelli che vediamo appunto nell'inferno, comparivano, ad esempio decoravano le sculture delle cattedrali, oppure nelle miniature appunto dei codici appunto, diciamo, miniati. Quindi era come se il fantastico fosse relegato in uno spazio che doveva in qualche modo essere riempitivo di un vuoto,
un
decorativo,
di contorno.
Boss compie un'operazione veramente rivoluzionaria, porta quindi questo immaginario al centro, e lo può fare proprio perché la sua committenza è una committenza laica, è una committenza alta, che gli consente una libertà che non avrebbe avuto se appunto lui avesse lavorato per una committenza ecclesiastica. Noi vedendo un trittico lo percepiamo come un'opera ovviamente quindi religiosa, ma così non è. È un'opera laica, è un'opera che ci mostra, come dicevo, appunto la degenerazione, diciamo, cosa porta la degenerazione di questo desiderio, di questo amore, e anche, diciamo, quindi questa spinta sessuale che coinvolge tanto l'uomo quanto gli animali, questi personaggi che nel pannello centrale giocano tra di loro con questi frutti, assaggiando, toccandosi, quindi c'è una gioia tale che è molto difficile riuscire a distinguere, e volutamente Boss lo fa, riuscire a distinguere la differenza anche cromatica tra il paradiso celeste, diciamo, tra il paradiso, diciamo, quello di Adamo ed Eva, e invece la parte centrale. Ma in realtà ci stiamo muovendo verso invece un luogo che è buio, i colori cambiano completamente, le poche luci sono gli incendi di queste strutture nella parte alta, e anche una cosa molto interessante, questo capo degli, diciamo, degli inferi, in realtà alcuni lo interpretano come un gufo o comunque come, come la trasformazione degenerata di un gufo che compare già dalla prima anta, quindi il male che da piccolino all'interno, un piccolo gufino, diventa poi...
Come mai il gufo secondo te?
Perché il gufo è proprio uno dei simboli del malvagio per eccellenza.
Infatti si dice dei laziali che sono dei gufi.
Ah, vedi, non lo sapevo.
Salutiamo tutti.
No, li saluto.
E quindi, diciamo, il gufo è uno dei simboli, diciamo, del male per eccellenza. Cioè, questo gufo, esatto, quindi. Anche qua nelle rappresentazioni stregonesche c'è sempre questo, diciamo, questo uccello notturno, che nel caso di Bosch quindi si ciba dei condannati, li digerisce, li espelle in questa latrina dove c'è un essere che sta defecando monete, c'è un altro che sta vomitando, quindi è come a dire, diciamo, tu che hai abusato di questo dono divino, di questo amore, alla fine diventi oggetto del demonio, quindi non sei più tu a decidere, ma sei in preda ai vizi, e quindi diventi quasi, e quindi ecco che lì anche la musica che dà dono celestiale, o anche la musica come simbolo dell'amore cortese, no? C'è sempre nelle rappresentazioni delle, appunto, di queste.
Questa è una cosa che ho sempre trovato interessantissima,
e lì diventa tortura,
di Boss, perché diventa una tortura.
C'è una botte, c'è anche dentro questo uomo albero che contiene, che è una delle figure più inquietanti ma anche più interessanti appunto dell'anta destra, una sorta di autoritratto, si pensa, dell'artista, questo faccione che guarda un po' quello che sta accadendo, un po', come dire, ormai tutto è compiuto, un po' compiaciuto, perché ovviamente, no, la tentazione, i piaceri nascondono sempre un lato, c'è stato anche del piacere, ovviamente, però poi le conseguenze sono nefaste. E una parte di questo corpo, di questo uomo albero, dentro quest'uovo c'è proprio una donna che serve da bere, quindi con questa botte, che spilla da questa botte vino, su questi ci sono questi convitati seduti su dei rospi, quindi comunque non è così male.
Sì, sicuramente c'è gente, quindi sicuramente può essere piacevole, ecco.
Niente male.
Esatto.
Ma dove si trova l'opera?
A Madrid.
Al Prado?
Al Museo del Prado.
Ti volevo chiedere quanto misura l'opera, perché so che è molto grande.
L'opera messo, quanto misura? 220 per 300,
2 metri, quasi 4.
Quasi 220 per quasi 4 metri.
Quindi insomma è impressionante.
Aperto.
Ascoltatori e telespettatori, andate a vedere l'opera, recatevi al Prado, prendete un aereo, insomma.
Mangiate della Monserrano.
Mangiate della Monserrano e andate a vedere il nostro dipinto. Ultima domanda per salutare la nostra ospite, super prima ospite.
Grazie.
Tania, ma tu? Ai nuovi storici dell'arte, ai giovani storici dell'arte, gli consiglieresti di andare a parare sul Fiammingo? Cioè, perché io ti ho sempre tanto stimato e ammirato, a parte come, insomma, amica, ci conosciamo da tantissimi anni, ma il coraggio che hai avuto per andare a studiare qualcosa di così ostico per chi studia in Italia.
Lo consiglierei, gli vogliamo bene agli studenti?
Eh sì, almeno noi, dai, sì, gli vogliono tutti male. A sti poveracci,
no,
almeno noi sì.
È un mondo meraviglioso, complicato studiare l'olandese,
la lingua,
quindi anche molte delle fonti della letteratura antica non sono tradotte in nessuna lingua, e quindi complicato, però affascinante, proprio per la varietà, la diversità di, anche rispetto alla cultura italiana, e l'incontro di culture diverse. Questo è veramente stimolante e impagabile. Però bisogna anche imparare la lingua, quello è necessario.
E tu
almeno
la conosci.
Perle. E io l'ho studiato, ho dovuto studiarla. C'è stato un tempo in cui la parlicchiavo, ma poi...
Lingua difficilissima, infernale.
Piena di, sì, esatto, di suoni gutturalissimi. E quindi per noi un po' strani. Lingua molto, un po' un problema.
Allora andiamo ad Amsterdam.
Però voi
insieme.
Che siete... Andiamo ad Amsterdam insieme.
Bella.
A fare un corso.
Sarebbe bellissimo.
Sarebbe meraviglioso.
Allora un grazie ancora sentitissimo a Tania De Nile.
Grazie a voi.
Leggete il suo nuovo libro, uscirà. Tra pochissimo.
Uscito
in questi giorni.
Si chiama Fantasmagorie, streghe, demoni e tentazioni nell'arte fiamminga e olandese del 600.
In copertina ci sono io.
Non
e
è
grazie
vero.
Grazie a persona. Vai Marina Rinaldi. Grazie.
Grazie a tutti e ci vediamo per la prossima puntata. Se lo sponsor non ci taglia. Baci giganti.
Tania, dato che insomma sei stata così gentile, io ti vorrei deliziare con un homage.
No, che bello.
Allora, sì, io ho fatto un trittico.
Vuoi vederlo? Te?
Sì.
Oddio. Spiegacelo. Quante doti, amiche. Bellissimo. Ma è una delizia.
È un trittico di delizia.
È bellissimo,
brutto,
ma siamo noi tre?
Per i nostri
no, no, sono sempre io.
Ah, sei sempre te, però ci sono
la lettura, lettura cioè, Michela.
Ah, ok.
Spiega, Michela.
Il senso inverso
da
del demoniaco, sì. Quindi bene, benissimo.
Benissimo, esatto, perfetto. Allora, perfetto. Da destra, da sinistra, verso destra, vediamo.
Però sono io nel 2021, nel 2022 e qua sono nel 2023.
Per chi non ci vede ci sono degli ore
la mia vita è colata a picco, ma io nonostante questo continuo a sorridere.
Ma tu sei bellissima come nel 2020. Che era?
Tania, vieni sempre.
Grazie.
Grazie. Lo puoi buttare in un cassonetto.
No, no, ma tu sei pazza.
Questo
io
è un giro,
ma me lo
gli altri stanno al MoMA.
Ma me lo firmi. Come? Il giro. Anche scherzando. Tu, Maria, firmatemi, così mi ricorderò. Ma grazie.
Ma in realtà spero... abbiamo un vero regalo per te, Tania.
Sì, c'è un vero regalo.
C'è un vero regalo.
Quanti regali? Quanti regali?